va ora in onda Artemisia, viaggio al centro del colore, conduce Emanuela Volpe, solo su Radio Imago.
Bentrovati a tutti quanti amici internauti, sono Emanuela da Radio Imago, dalla mia finestra che si chiama Artemisia, viaggio al centro del colore. Sono qui per raccontarvi ancora una volta qualcosa che riguarda il colore, la pittura, l'arte e comunque in generale il mondo che ci circonda. Il tema che ho scelto per oggi si chiama blu. Ringrazio quelli che hanno scritto, nella mailbox ho trovato dei messaggi di gradimento. Vi ricordo che l'indirizzo è artemisia@radioimago.net. Chiunque volesse scrivere è sempre il benvenuto. Oggi volevo parlarvi del colore blu. È un argomento che prevede anche una piccola introduzione sulla natura fisica del colore. Io vi ho già parlato del colore rosso, ma questa premessa non l'avevo fatta, forse è ora il momento. Volevo anche aggiungere un'altra cosa riferita al fatto che, forse ve l'avranno già detto, ma noi di Radio Imago per la maggior parte non siamo professionisti del microfono. In particolare parlo per me, io sono una pittrice di professione, faccio anche l'insegnante, quindi non è strano e non è raro per me parlare di fronte a persone, anche a gruppi numerosi. Vedete, la differenza sta nel fatto che qua io sono da sola, parlo davanti a un microfono, immagino le vostre reazioni, i vostri commenti, i vostri pensieri, ma non sono certa di questo se non fin tanto che mi arriva un messaggio, fin tanto che non c'è questo feedback. L'obiettivo reale di questa trasmissione non è quello di raccontarvi cose perché restino lì. È uno scopo, diciamo, provocatorio. Noi vorremmo, il nostro desiderio è quello di provocare in voi delle curiosità, di stimolarvi ad avvicinarvi a settori, campi che non sono magari parte costante della vostra vita e che possono in qualche modo aprirvi degli spiragli di curiosità e di crescita. Oppure potrebbero essere dei motivi di approfondimento se eventualmente questi argomenti già li avete incontrati in qualche altra occasione. Adesso ascoltiamo un momento di musica e poi ci ritroviamo qui a parlare del colore blu. Parliamo ora della luce partendo dalla sua creazione, almeno come la vedevano gli antichi egizi. Ho trovato una leggenda che ci dà una spiegazione e dice così. Al momento della creazione, Nut, il cielo, e Geb, la terra, erano abbracciati così strettamente da impedire la nascita della vita. Così Ra mandò Shu, dio dell'aria e della luce, a separare i due sposi, e così ebbe inizio la vita. Questa leggenda, oltre a segnare l'inizio dell'universo, definisce anche l'assenza della luce come motivo dell'assenza di percezione del colore, perché in realtà noi vediamo il colore soltanto quando c'è la luce. Se noi potessimo vedere nel buio assoluto, scopriremmo che tutti gli oggetti sono incolori. Nel 1666 Newton fece un esperimento che è entrato nella storia, che è ricordato come l'esperimento di dispersione della luce. Scoprì che un fascio di luce bianca, che non aveva quindi alcun colore, attraversando un prisma di vetro, veniva scomposta in uno spettro luminoso composto da 7 colori. Questi colori erano rosso, giallo, verde, azzurro, violetto, arancione, indaco e un'indefinibile varietà di gradazioni intermedie. Naturalmente facendo il processo inverso, quindi ricomporre la luce bianca facendola passare attraverso un prisma rovesciato, dimostrava che il percorso era il medesimo. Quindi la luce bianca è formata dalla somma degli altri 7 colori. Noi diciamo 7 per semplificare, ma in realtà sono milioni i colori che l'occhio umano percepisce, distinti in una varietà incredibile di sfumature, di tonalità. Tutti gli oggetti che noi percepiamo come bianchi hanno la proprietà di riflettere i colori dello spettro, mentre quelli neri li assorbono tutti. L'esempio migliore per comprendere questi effetti avviene nel mondo sottomarino. Come i pesci e pochissime altre specie animali, noi siamo capaci di percepire i colori ed è una capacità che è negata alla maggior parte dei mammiferi, benché si creda spesso il contrario. Pensiamo alle riprese sottomarine e osserviamo come questi pesci dei colori meravigliosi ci appaiono sgargianti e variegati. Ma perché sono così colorati? Per sfuggire ai predatori sarebbe più opportuno avere dei colori immessi che si confondessero con il fondo. Allora bisogna tenere in considerazione il fatto che in profondità la componente cromatica della luce che riesce a penetrare più a fondo è quella blu, mentre tutte le altre vengono intercettate dalla materia dell'acqua. E quindi per non essere notati non c'è nulla di meglio che di essere di qualsiasi colore tranne il blu, perché in mancanza di luce o con una luce limitata a uno spettro ridotto, la componente cromatica blu che arriva in profondità viene assorbita e non riflessa. E in questo modo, agli occhi di un predatore, il pesciolino appare scuro e si confonde meglio sul fondo. La natura è prudente, quindi soltanto se vengono colpiti dalle nostre luci, dalle luci delle telecamere e dei sommozzatori, appaiono questi colori fantastici. Adesso ascoltiamo insieme un brano musicale e poi tornate qui perché vi voglio parlare delle leggi che regolano i colori primari.
Where only caution me. I made a plea for clemency on the grounds that I was only very drunk on love. It sometimes comes as quite a show when the gods of love, when the gods of love decide to know you're in a state of.
Questa teoria del colore, ma riuscì a determinare soprattutto una regola, che è quella dei colori primari e dei colori secondari. Noi abbiamo un disco cromatico, ma adesso vi sintetizzerò soltanto l'argomento in poche parole, perché ci torneremo sopra anche più avanti. Abbiamo nella sintesi sottrattiva, che è quella che ci interessa, cioè quella che riguarda i pigmenti, tre colori primari. Primari perché non si possono fare per mescolanza, non si possono ottenere per mescolanza di altri, ma bisogna comprarli. Sono il giallo, il magenta e il cian. Giallo, magenta, che è un rosso primario, di cui abbiamo già accennato quando abbiamo parlato del rosso, e il cian, che è un azzurro con una intonazione particolarmente accesa e brillante. Se noi aggiungiamo a questo colore primario alcune parti di altri colori primari, otteniamo una serie di variazioni di tono, di timbro. Per esempio, se noi mettiamo delle piccole porzioni di magenta insieme con il cian, otteniamo delle tonalità violacee, passando per il blu oltremare. Se al contrario aggiungiamo delle porzioni di giallo al color cian, otteniamo dei blu che sono virati al cobalto, che hanno delle sfumature verdastre. Possiamo pensare di alleggerire questo colore tagliandolo con il bianco e otteniamo delle tonalità pastellate che sono insature e che sono la gamma degli azzurri e dei celesti. Possiamo scurire al contrario questo colore aggiungendogli il suo complementare oppure del nero e il complementare del blu, noi sappiamo essere l'arancio. Oppure aggiungendo del nero, otteniamo delle tonalità terrose di questa tinta, che sono parte dei marroni, per esempio, bluastri, quindi delle tonalità fredde. Vorrei precisare che la tinta è la qualità cromatica di un colore, mentre invece il tono è la sua saturazione, cioè la quantità di luce, di bianco e di nero che contiene. Ora facciamo una piccola pausa musicale e poi torniamo qui per parlare delle qualità psicologiche che ha il colore blu.
Thank you.
Daniela da Radio Imago, Artemisia, Viaggio al centro del colore. Parliamo di colore blu oggi, abbiamo detto. E adesso tratteremo un po' così in generale, scorrendo leggermente, i significati che il colore blu di volta in volta assume. La prima cosa che ci viene in mente quando pensiamo al blu è il cielo e al mare, che riflette il colore del cielo, alle infinite sfumature e tonalità che ha. Pensiamo alle colorazioni glauche del mare in tempesta, oppure alle trasparenze azzurrine virate al turchese, così simili al ciano originario dei mari tropicali, che ci fanno venire subito voglia di fare le valigie. Il colore azzurro è il colore della purezza, della trasparenza, della lontananza, dell'introspezione. Ha delle caratteristiche che si ritrovano in varie civiltà, e anche se può cambiare di senso nei vari contesti culturali, ci sono comunque delle costanti. È un colore freddo che parla di distanza, di lontananza, perché alcune delle sue proprietà sono fisiche, tipo il fatto che restringe le superfici che ricopre. Quindi un oggetto blu appare più piccolo di un oggetto, per esempio arancione, che è il suo complementare. È una tonalità che si usa più facilmente e più adeguatamente nelle distanze, quindi quando un pittore vuole rappresentare l'effetto della profondità e della distanza userà delle tonalità fredde e degli azzurri. È stato molto bravo, ad esempio, Leonardo a insegnarcelo con il suo famoso sfumato. Qualcuno dice che se non fosse venuto a lavorare in Lombardia, non avesse visto le nebbie aleggianti a un metro da terra lombarde, non avrebbe mai potuto inventare lo sfumato. Sta di fatto che questa caratteristica dei suoi paesaggi la si ritrova sempre, e comunque è un'elaborazione di tonalità azzurre e fredde. Il colore blu in pubblicità ha delle risonanze psicologiche molto importanti. Il colore blu oltremare, quindi quello che ha una carica sonora più forte e leggermente composta con il rosso, è il colore che ispira fiducia. Quindi non è un caso se molte marche autorevoli hanno scelto nel loro marchio e nelle loro confezioni questa tinta. Parliamo di una famosa marca di pasta, ad esempio, che mangiamo tutti. È il colore che ispira fiducia anche nell'abbigliamento.
Ecco perché,
se l'uomo d'affari, il manager, predilige il blu. È abito che rappresenta la serietà, l'affidabilità. Il blu smagrisce, e questa è un'altra delle sue qualità percettive. Quindi siamo facilmente eleganti e facilmente a nostro agio in un abito che ci assottiglia. Abbiamo i blue jeans che hanno rivestito intere generazioni e che ci hanno, diciamo, solleticato a comprare sfumature diverse, da quelle slavate a quelle più sature e intense. Ci hanno omologato, però nello stesso modo ci hanno anche permesso di differenziarci. E io posso dirlo perché appartengo a quella generazione che è stata un po' la pioniera del jeans come abbigliamento di tutti i giorni. Facciamo un'altra piccola pausa musicale e poi riprendiamo a parlare del colore blu come lo vedono nelle altre culture.
Come on, let's get it on. Oh, baby.
Il blu è uno dei colori dello spettro che l'uomo riesce a vedere e ha una lunghezza d'onda che è di circa 470 nanometri. Il blu è un colore molto comune. Si dice che è un colore reale, infatti si parla di sangue blu quando si indica una persona nobile. Questo è il motivo per cui viene usato anche nelle uniformi ufficiali e anche nelle uniformi di poliziotti e anche come abito, diciamo, da cerimonia, abito di circostanza. Si dice anche essere blu di paura, oppure essere blu dal freddo. La parola cianotico deriva da cian, che è il colore del blu primario. Il blu viene associato tradizionalmente ai maschi, mentre il rosa è il colore distintivo delle femmine, anche se questa pare essere una tradizione abbastanza recente, iniziata negli anni 30 con l'iniziativa di una ostetrica che aveva fisso alla porta un nastro di questo colore, appunto per indicare la nascita di un maschio. In medicina il colore blu è usato per indicare il sangue venoso, quindi il sangue che è stato privato dell'ossigeno che va verso il cuore. La schermata blu della morte viene ricordata dagli utenti del sistema operativo Windows come il blocco totale del sistema. Il colore blu, che viene definito azzurro perché è abbastanza chiaro, è il colore nazionale dell'Italia. I giocatori della nazionale infatti si chiamano anche azzurri. Nell'antico Egitto il blu era considerato il colore dell'introspezione e dell'infinito, del pensiero profondo. Ed è anche la tinta della pelle del dio dell'aria, Ammone. In Oriente era considerato un colore positivo e che proteggeva dal malocchio. Gli occhi blu si ritenevano occhi con dei poteri magici, anche perché probabilmente in Oriente erano una rarità. Nella mistica il blu intenso rappresenta l'universo. Per il cristianesimo, invece, il blu ha il colore della purezza ed è il mantello della Vergine Maria. In tutto l'Occidente il blu è considerato come un colore che induce la calma, la riflessione e porta al riposo. È il colore più indicato nelle camere da letto. In sanscrito la parola nila, che vuole dir sia nero che blu, deriva da Shiva. Shiva ha la gola colorata in blu, che indica il veleno che ha ingoiato ma che non l'ha ucciso. A Krishna invece è attribuito un blu che tende al grigio, come le nuvole di un uragano. Secondo i Maya, il blu verde è il colore del centro dell'universo. Questi due colori non vengono distinti e anche dal punto di vista linguistico esiste una sola parola per definirli.
To be free.
just a few minutes more. Gonna get that old feeling when you walk through that door. 'Cause tonight is the night for feeling alright. We'll be making
sempre Emanuela da Artemisia, Viaggio al centro del colore, continua la sua chiacchierata sul colore blu. Ho diverse cose da dirvi. Qualcuno, se mi ha seguito dalla prima puntata, si sarà reso conto forse che mi piace stimolare tutti i sensi, non soltanto la vista, non soltanto l'udito, ma anche il palato. De volte noi mangiamo una cosa e la apprezziamo soprattutto con gli occhi, con l'olfatto, con il tatto. Quindi preparate carta e penna, perché ho intenzione di darvi una ricetta che già, come ho fatto in occasione del colore rosso e del colore oro quando ho parlato della sezione aurea, avrà a che fare naturalmente col colore che stiamo trattando. Dopo averci riflettuto sopra, ho cercato qualche cosa nelle ricette, nei libri, nei ricettari che ho, di alimentare che avesse a che fare con il colore blu, e mi sono accorta che in effetti di alimentare blu c'è ben poco, se si eccettua forse il gelato al puffo. Ma a parte il fatto che non è ben chiaro con che cosa questo azzurro sia procurato, forse col blu di metilene, dal tipo di sapore che ho scoperto a questo gelato non lo consiglierei al mio peggior nemico. Quindi pensavo di proporvi un sorbetto di mirtilli. Occorrente mezzo litro d'acqua, 200 g di zucchero, 300 g di mirtilli, il succo di un limone e una chiara d'uovo. Prepariamo uno sciroppo facendo bollire per 10 minuti l'acqua e lo zucchero e lo versiamo in una di quelle terrine di vetro che vanno anche in ghiaccio. Laviamo i mirtilli e li passiamo al setaccio. Vi aggiungiamo il succo di limone e amalgamiamo bene bene allo sciroppo. Mettiamo nel congelatore fino a che il composto comincia ad addensarsi. Quindi uniamo la chiara d'uovo e sbattiamo tutto con un frullino. Rimettiamo la terrina nel congelatore per almeno un'ora. Versiamo adesso il composto in coppette individuali, possibilmente bianche. Avremo questa crema azzurra che possiamo guarnire aggiungendo per esempio delle scorzette d'arancio oppure delle fettine molto molto sottili di arancio un pochino arricciate. Ricordiamo che l'arancio è il suo complementare, quindi fa brillare il colore di contrasto. Possiamo aggiungere anche delle foglioline di menta. In questo modo possiamo concludere una cena piacevole con uno sguardo a un colore particolarmente attraente. Adesso ascoltiamo insieme un brano musicale, poi ci ritroviamo ancora qui perché voglio parlarvi di Picasso e del suo famoso periodo azzurro.
myself because I love you. Yes, I do. And when you give me that pretty little pout, it turns me inside out. There's something about you, baby, I don't know. Isn't it amazing a man like me can feel this way? Tell me how much longer it will grow stronger every day. Oh, how much longer? I thought I was in love a couple of times before with the girl next door, but that was long before I met you. Now I'm sure that I won't forget you, and I thank my lucky stars that you are who you are, and not just another lovely lady sent down to break my heart. Amazing, a man like me can feel this way. Tell me how much longer it can grow stronger every day. Yeah. How much longer? No one can tell me that I'm doing wrong today. Whenever I see you smile and me.
Eccoci qua, da Artemisia vi voglio parlare di Picasso. Picasso è un genio, come tutti sappiamo, che ha spaziato nei vari settori dell'arte, giocando, divertendosi fino a tardissime età. Picasso è un esempio per tutti noi, perché non ha mai perso la gioia di vivere e la gioia di esplorare in modo assolutamente privo di vincoli, e ci ha permesso di guardare il mondo con un occhio completamente diverso. Lo conosciamo tutti perché ha inventato, tra le altre cose, il cubismo insieme con Braque e altri esponenti, cioè Andrea. Il suo modo di vedere le cose era, diciamo, un modo per raccontare la realtà guardandola dall'interno, frazionando e sezionando gli oggetti, cercando di conoscere la realtà come la percepiva lui, anche a frammenti. Tra il 1903 e il 1906 Picasso dipinge una serie di quadri dedicati a saltimbanchi, acrobati, personaggi che vivono ai margini della vita, personaggi vinti, tristi, depressi. E questo periodo è stato denominato periodo azzurro perché c'è questa dominante cromatica in tutti i suoi quadri. È una dominante talmente imponente che a volte risulta essere quasi monocromia. Picasso era uno straordinario artista, aveva la professione sulla punta delle dita, ha imparato a disegnare da bambino, era figlio di un maestro di disegno e per lui è sempre stato il linguaggio privilegiato. La comunicazione veniva effettuata attraverso il segno e il colore. Nell'epoca in cui si è dedicato al cubismo, ha sempre dato una importanza maggiore alle intonazioni, quindi alle tonalità, che in quell'epoca erano di tipo terroso, marroni, bruni, bruciati, grigi. Nel periodo azzurro invece il colore splende, è sempre contornato da segni di contorno, e il tono emotivo di questi lavori è quasi sempre abbastanza triste, teso a mettere in evidenza uno stato d'animo di abbandono, di declino, di lontananza. Ecco, quindi ti ritorna il tema della lontananza. Sono quadri molto belli che hanno una eleganza compositiva straordinaria. E a questo proposito ho trovato un breve saggio di Alberto Morani che ne parla. Un momentino di musica e poi ci ritorniamo su.
Just don't know, these things are gone forever.
Amici internauti, ecco qua, vi parlo con le parole questa volta di Alberto Moravia del periodo blu di Picasso. Dice così: guardiamo per esempio ai quadri del periodo barcellonese nei quali Picasso descrive con pietà, solidarietà e strazio, o almeno crede di farlo, la povertà, la fame e la disperazione, in un momento in cui lui stesso era povero, affamato e destituito. La prima cosa che si osserva è lo sforzo continuo nel sottolineare con atteggiamenti affranti, umiliati, addolorati, mortificati, dolenti e avviliti, le sofferenze dei miserabili. Ma curiosamente queste sofferenze sembrano tutte quante, per Picasso, portare ad un solo effetto, che è la mancanza di vitalità. La divitalizzazione, il venir meno, insomma, all'élan vitale. Sì, le figure sono tutte ritratte in atteggiamenti eloquenti, atteggiamenti di creature vinte, oppresse, disperate, spalle reclinate, spalle piegate, teste piegate, braccia conserte, corpi rannicchiati, camminate esitanti, abbracci dolorosi, amplessi amari e via dicendo. Tutta un'umanità affranta sulla quale si direbbe che Picasso getti uno sguardo impregnato di cristiana pietà. Ma non è così. Picasso non è cristiano e non ha pietà. Quello che gli sta a cuore è qualcosa di contraddittorio e di lontano in ogni caso dalla partecipazione sentimentale. Esprimere il minimo di vitalità propria della miseria e della fame con il massimo di vitalità propria dell'arte. Così gli atteggiamenti di queste figure dolenti sono sempre studiati, eleganti, compiaciuti, accarezzati e stilizzati. La devitalizzazione è sentita come forma plastica, non come disperazione morale. Siamo nel pietismo, non nella pietà, nel miserabilismo estetizzante e misticheggiante di certi decadenti, non nell'immedesimazione di un Dostoevsky. Del resto si osservano i volti contriti e dolorosi di questi reietti di Picasso. Gli occhi sono vuoti. Quanto dire che Picasso ha affidato l'espressione del dolore non già al volto, sede della psicologia che ne è testimone sincero e involontario, bensì all'atteggiamento del corpo, che non può non avere qualcosa di studiato e di recitato. I personaggi di Picasso, in altri termini, più che essere addolorati, recitano il dolore, mentre non si può fare a meno di rimanere ammirati di fronte alla completezza, maturità e sicurezza espressiva di questo primo Picasso. Se Picasso fosse morto o avesse cessato di dipingere nel 1906, sarebbe stato ugualmente uno dei grandi pittori rappresentativi dell'epoca. Mentre non si può non rimanere affascinati dal mistero della forma picassiana, si deve notare lo stesso che la maestria precoce di Picasso è strettamente connessa con la sua indifferenza sperimentale e manieristica.
Oh,
Amici in ascolto, concludiamo qui la nostra puntata sul blu, ma prima vorrei dire un'altra cosa a proposito di Picasso. Non vorrei avervi dato l'impressione di inserire una nota negativa di critica, di biasimo, di Moravia sull'operato di Picasso. A questo proposito vorrei aprire una parentesi e dire la mia. Gli artisti spesso prendono a pretesto dei soggetti, ma quello che dipingono in realtà sono semplicemente i loro propri stati d'animo. Picasso è sempre uguale a se stesso nella sua carriera, nel senso che racconta se stesso, è fedele ai suoi stati d'animo, che non sono mai né quelli della passività né quelli dell'atteggiamento vinto, nemmeno nei momenti più duri e difficili della sua vita. Picasso è vulcanico, dinamico, attivo, e la sua pittura lo racconta sempre, e le sue evoluzioni, le sue trasformazioni lo raccontano sempre. Difatti, mi si dirà, non è proprio corretto parlare di periodo azzurro. Queste suddivisioni, che piacciono molto ai critici, non corrispondono mai, quasi mai, a una verità, perché le sperimentazioni, le trasformazioni dell'arte di un autore così variegato e sfaccettato si rincorrono per tutto l'arco della sua vita, e lui sarà creativo e geniale fino all'ultimo giorno. Voglio parlarvi per un momento dei pigmenti azzurri. Gli azzurri sono formati per lo più da minerali sintetici, con un'eccezione che è quello del lapislazzuli. Il lapislazzuli, come sapete, è una pietra dura, estremamente bella, con un'intensità cromatica magica. Il colore è pieno, lucido, profondo, e ha quella particolare intonazione che tutti vorremmo incontrare nella tinta del cielo delle nostre giornate. Questa materia veniva pestata e separata dalle impurità, che sono spesso giallastre, che contiene, e poi veniva lungamente impastato. Per poter essere utilizzato nell'affresco, ci racconta Cennini, era necessario legarlo con dell'uovo o con del siero di sangue. Quante cose strane ci sono negli affreschi e non ne abbiamo assolutamente percezione. Sappiamo che Michelangelo applicava l'azzurro sopra preparazioni bianche, come si può constatare nel Giudizio Universale, e questo è stato motivo anche per il quale alcune parti si sono alterate. In futuro vi parlerò della tecnica dell'affresco e vi racconterò i segreti di questa meravigliosa scoperta che è stata fatta anticamente e che ci ha permesso di ammirare e apprezzare i colori spesso inalterati anche a distanza di qualche migliaio di anni. Ora Emanuela vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo incontro, che sarà la prossima settimana. Aspetto sempre vostre notizie, commenti, critiche e opinioni nella mailbox, che vi ricordo è artemisia@radioimago.net. Scrivete liberamente e io terrò conto delle vostre opinioni, magari nello scegliere i temi delle prossime trasmissioni. Gli argomenti sono infiniti, sono attratta da 100.000 piccoli dettagli. Vorrei parlarvi di mostre che ho visto, e prossimamente farò una visita anche a Barcellona, quindi avrò qualcosa in più da raccontarvi. Un abbraccio a tutti e a presto.
Radio Imago.
Radio Imago ha presentato Artemisia, ha condotto in studio Emanuela Volpe.